Allora, Francesco Cianciotta è qui con noi, è un sociologo e un fotografo. Ha pubblicato ultimamente un libro per Motta Editore che riguarda, diciamo, un viaggio un po' particolare, che è appunto un viaggio negli aeroporti. Sono la caratteristica di questo di scatti, diciamo, è che intanto sono stati fatti in un periodo molto lungo di tempo e riguardano esclusivamente questo tema che abbiamo detto, cioè il tema degli aeroporti, e che sono tutti scatti in bianco e nero e tutti scatti effettuati con una macchina museggetta, una di quelle tipo che si possono trovare nei costumi del Big Sun, da leggere. E va bene, quindi poi ci parlerà appunto di questo. Francesco ha già partecipato a uno dei nostri eventi, chiamiamoli così, questo ad aprile a Firenze, quando abbiamo fatto l'anteprima del festival, prima di fare poi tutta la sezione viaggio del Play Art Festival di Arezzo che abbiamo fatto a luglio. Questo workshop è la terza sessione del Festival del Viaggio 2009, che si concluderà poi a Venezia a dicembre con un evento. Insomma, se poi resterete in contatto col sito vedrete l'aggiornamento. Credo che alla fine di ottobre avremo definito un po' tutto quello che accadrà poi nella quarta e ultima sessione 2009 del Festival del Viaggio in questa casa di Venezia. Niente, bando agli indugi e alle ciance, lascio la parola a Francesco che ci farà un racconto del suo lavoro.
Sì. Non voglio averlo troppo vicino, cioè non devo averlo troppo lontano, troviamo distanza, che non pestiamo sul tavolo, se non si sente per tutto. È un po' strano per me parlare di questo libro all'interno di un workshop di questo genere, perché ho viaggiato molto, questo è inevitabile, ma più che un viaggiatore mi sono sentito per un modo per cento un passeggero, nel senso che tutti i viaggi che io ho fatto e che è la maggior parte che sono all'interno di questo libro sono scatti che io ho fatto mentre andavo in giro per lavoro, per un certo periodo della mia vita. Adesso per fortuna molto meno, ho viaggiato in maniera abbastanza frenetica, e quando dico frenetica dico proprio frenetica, e questo io me ne sono accorto al di dentro. Perché me ne sono accorto al di dentro? Perché quando ero di fuori vedevo la gente che viaggiava, era quello che volevo fare, mi sembrava una roba favolosa. Quando poi alla fine io per caso sono finito a gestire un cliente nella mia società, perché parlavo l'inglese, perché ero disposto a prendere un aereo a differenza di altri, ho pensato, fatta, sono contento, adesso viaggio, e non sapevo cosa andare incontro, nel senso che i viaggi di lavoro che fa un manager, perché di fatto un manager gestivo dirigevo una divisione che si occupava di analisi sui mercati internazionali delle telecomunicazioni, un manager viaggia sostanzialmente così. Un cliente mi chiama e mi dice, guarda, dobbiamo fare questa riunione a San Paolo perché dobbiamo presentare il vostro modello di analisi alle banche che devono finanziare. Va bene, quando? Venerdì mattina, cioè mercoledì, va bene, mi dai domani sera. Ma scusa, quanto tempo ci stiamo? Va bene, dai, sabato puoi tornare. Dico, scusa, c'è, nella mia dimensione c'è San Paolo, 11 ore di viaggio solo di volo, Zurigo, eccetera. Vado, e questo era stato, arrivo al venerdì mattina, entro in sala alle 6 di mattina, alle 9 in sala riunione, 12 ore di riunione, e poi il martedì sabato si fa un follow up, perché bisogna mettere giù dopo la riunione con il cliente quello che è stato, hai mezza giornata in cui forse ti riprendi, la sera c'è il tuo cliente, domenica riprende il volo per tornare. È comodissimo, nel senso che non sei esposto a tutti gli influssi del fuso orario, non devi riprendere assolutamente coscienza di dove sei solo stravolto, ma dopo veramente ti riprendi. Allora, non è stato sempre così, a volte è stato più lungo, 5 giorni, nei quali arrivi la mattina, inizi a lavorare quando arrivi e finisci di lavorare quando ritorni. Il risultato è stato che tutti quelli che mi invidiavano ci pensavano che posti che vedi, e dicevano, no, veramente il tempo lo passo sostanzialmente nel aeroporto o nel sale di New York. Allora, io ho iniziato a fotografare negli aeroporti per caso, nessuno è così intelligente o così stupido da pensare adesso mi faccio un progetto di 12 anni sugli aeroporti e me lo faccio con una macchina di plastica. È successo per caso la prima volta, ho scattato e ho detto che bello, mi piacciono le mie foto, ovviamente come la maggior parte delle persone ho una passione per la fotografia e io sono finito a fotografare negli aeroporti. In realtà poi dopo questo lavoro è diventato un lavoro molto più esteso, perché a mettere le mani su tutti quanti i miei lavori di questi 12 anni, cioè il fatto che scattavo, siccome ero spesso in giro, scattavo con macchine di plastica perché mi sembrava un paese strano, se non avessero occupata non me ne fregava niente, cioè andava da 10.000 lire, una l'avevo trovata veramente dentro un fustino del Dixan, un'altra l'avevo trovata dentro, messa in omaggio con una bottiglia di frangelico alla Beauty Freaks alla Corriba e quando gli ho detto vorrei la macchina, posso pagarla, non vorrei il frangelico, così sono messi a ridere, mi hanno regalato la macchina, ho detto vabbè, io grazie. Però io ho preso in mano tutto il lavoro di questi 12 anni e alla fine ho scoperto che era un'esperienza di vita, perché poi alla fine questo lavoro che poi verrà pubblicato nel 2010 la seconda parte, di fatto io alla fine ho intitolato la trilogia del manager errante. Perché? Perché quella lì era la vita. Nel senso che la seconda parte che ho portato in giro, sto mostrando man mano, si chiama Concrete Pose, e sono tutte quante foto scattate per strada, mentre io mi spostavo per andare in taxi, in qualche ufficio, piuttosto che nelle pause delle riunioni dalle finestre degli uffici, piuttosto che mentre andavo in taxi all'aeroporto, piuttosto che mi muovevo a piedi, io per strada scattavo con questa o piuttosto l'ultima parte che si chiama Infernal Cruz, sono tutte foto che scattavo la mattina dalle finestre degli hotel dove mi trovavo. E questa era, in realtà poi alla fine, non era un lavoro come dire narrativo, perché io alla fine non racconto niente, cioè non è che dico, no, questa è la vita del manager, però è il sentimento di uno che alla fine è spaesato, spaesato perché alla fine tu giri dappertutto, ma in realtà entri, e questa è la vita vera di queste persone qua, io ho fatto parte a lungo, entri dei circuiti. È come se tu entrassi in un tubo trasparente all'interno del quale tutte le tue condizioni di vita che hai a casa sono riprodotte. Ma veramente sono riprodotte. Viaggi in prima classe, in business, hai tutti i comfort. Arrivi, ti fidi in un motel a 5 stelle e hai tutti i comfort. Entri in una sala riunione e hai tutti i comfort. Esci fuori, prendi, c'è la limousine, i taxi, e hai tutti i comfort, non ti succede nulla. Sai bene, cioè, io ogni tanto cercavo.
A casa non ce l'ho tutti i comfort.
No, attenzione, questo è vero, però quello era appunto il punto, è che quando viaggi in queste condizioni è necessario per un'azienda che tu non sia esposto a nessun tipo di situazione che ti possa, perturbare il lavoro. Perché se tu ti si blocca il lavoro, hai bloccato tutto un processo di lavoro e costa molto di più che pagarti un viaggio in prima classe dove pensi di poter dormire e arrivi stravolto, costa molto di più di sicuro, per cui tu entri non perché il lusso chissà che cosa sia, ma perché devi essere nelle condizioni di lavorare, per cui per me il mondo che vedevo era sostanzialmente al di fuori di questo tubo trasparente. Devo dire anche che la fotografia mi ha aiutato moltissimo a tenermi in equilibrio, perché tendenzialmente chi viaggia in queste condizioni è compulsivo, nel senso che tu vuoi andare in un aeroporto, ne avete fatto parte, forse non avete mai scordato, tutti comprano, sono pieni di cose che bisogna comprare, e quello che devi fare, cioè sei compulsivo, devi fare qualche cosa che in qualche maniera oralmente ti tenga tranquillo, cioè o mangi o spendi soldi. Adesso in molti aeroporti ci sono zone dove ti fanno i massaggi, questo genere, ma sostanzialmente è questo, cioè tu devi stare nelle condizioni migliori per poter, e quindi sostanzialmente quelli che fanno gli aeroporti sfruttano questo senso di ansia diffuso per poter fare un sacco di soldi, giustamente. Io invece per fortuna avevo questa cosa della fotografia, per cui mi sedevo centralmente, sono tranquillo, mi guardavo attorno, guardavo le luci, guardavo la gente, guardavo le situazioni, seguivo le mie fantasie, e praticamente gli aeroporti per me diventavano qualcos'altro di molto particolare. E io parto con lo slideshow qui perché non so più far vedere, allora mi sono diviso in tre parti. Allora, Io devo dire che dal mio punto di vista proprio personale, perché non riesco a pensare di aver fatto qualche cosa che sia, come dire, un esempio da replicare, è un caso. Sono cominciato a convergere una serie di situazioni casuali che mi hanno permesso di fare queste cose. E come dicevo prima, la macchina di plastica sostanzialmente a me è servita sostanzialmente per non aver paura che me la rubassero, o peggio che mi fermassero in un aeroporto dicendo che non mi avrebbero permesso di fotografare. Tanto che voglio dire, mi prendevano un po' per scemo, sono riuscito ad entrare dentro il cockpit di un aereo, che stavo volando, ho detto, posso fare una foto, ho sentito proprio da manager, questi qua erano riso, sai, uno di quelli che ci fa fare i soldi, ma sì, scatti la foto. Proprio. Se fossi entrato con un amico, questa roba non sarebbe mai successa. Io ovviamente, come tutte le persone che fotografano razionalmente, ho anche delle macchine serie, non ho solamente delle macchine di plastica, non avrebbe... Però per fare questa cosa qui, e questo fa un po'... Per me appunto è stato un po' come dire una sorta di lezione che la vita sia più intelligente delle persone, perché io non ho avuto questo tipo appunto di dire che questo qui è il cockpit, questo signore si è messo in posa, tutto tranquillo, non so cosa fare. In realtà devo dire che quello che io ci ho fatto molte riflessioni, ce le ho fatte per 8 anni, fino a quando non mi sono reso conto che non esistevano lavori negli aeroporti, non mi sono dato una spiegazione fino a quando non ho capito che la ragione vera è che c'erano 400.000 euro di biglietti e nessun fotografo si toglierà lo sfizio di fare una ricerca sugli aeroporti spendendo biglietti e cose di questo genere. Un fotografo che avevo conosciuto, un americano, Matthew Rarick, mi aveva detto, quando ho visto il lavoro, mi ha detto che il giudizio mi diceva, sai, io ho detto, Fabio, sono molto bello, ma quando io sono negli aeroporti, anch'io penso di fotografare, non lo faccio mai, sono stravolto, e l'ultima cosa che io voglio, è magari guardo in giro, vedo le cose che mi piacciono, quello di prendere la macchina e cominciare a scattare, non è cosa così, e io ho detto, beh, ho occupato uno spazio particolare. Però, dicevo, alla fine, questo qui per me è stata una fonte di una serie di riflessioni, che hanno a che fare propriamente con la fotografia, perché quando ho cominciato a presentarlo a dei critici o a cose di questo genere mi sono reso conto di una serie di cose. La prima cosa è che facevano tutti un salto indietro e non capivo, cioè ho fatto un lavoro che mi piaceva, lo presentavo la prima volta a Savignano, vedevo tutti che mi trattavano con una certa direi rispetto. In realtà era perché il lavoro era un'affermazione, non chiedeva di avere delle indicazioni, ormai era già talmente avanti. Ma mi sono reso conto di una serie di cose facendo questo. La prima cosa è che, e me l'hanno detto, il linguaggio è un linguaggio estremamente particolare. È fuoco. E questo era dato dal fatto che io non avevo nessun critico che mi seguisse nel lavoro che facevo. E quindi non mi ha dato nessuna indicazione e io ho speso 12 anni, 6.000 scatti a fare una cosa che mi piaceva, e questo è fondamentale, devo dire fondamentale, perché il rischio un po' è quello che si cerchi sempre di fotografare qualcosa che non ci appartenga, cioè che appartenga un po' a un altro, a una visione esterna, dove la tecnica è sicuramente importante per riuscire a portare avanti una visione, ma che poi in realtà quando tu hai a che fare con qualche cosa che ti appartiene, che appartiene alla tua vita, che appartiene ai tuoi sentimenti, al tuo stato d'animo, ecco, lì riesci a trovare una maniera di trovare una parte più profonda, e riesci a trovare anche qualcosa di unico, perché io ho fatto come tutti quanti, non sto parlando di professionisti che vanno in giro per il mondo a fare delle foto che abbiano un senso per la pubblicazione, io non avevo questo tipo di ambizione. Ho sempre pensato che la fotografia fosse uno strumento per me di piacere, ma dove questo piacere fosse il piacere della ricerca. E questo è sempre andato in parallelo con un altro aspetto della mia vita. Scusate, io devo parlare per forza in prima persona di questa cosa qua, perché è un'esperienza di vita per me, che è la meditazione. E allora, questa cosa qui mi ha permesso, come dire, di andare molto in profondità su quelli che erano i sentimenti. Questa foto buffissima che c'era prima, ci terrei a rimetterla, era sostanzialmente la mia vita. Cioè, se io fossi stato dall'altra parte dell'ala a scattare, avrei scattato la stessa foto, perché eravamo tutti degli omini che stavano lì e che scendevano per andare su una cosa, per andare a lavorare. questo per dire, insomma, per dire, ma non ho fatto altro che entrare quello che era all'interno della mia vita, e che cercavo un po' anche di descrivere proprio in questa forma. E allora, cioè, e questo è abbastanza importante. Io a 18 anni ho anche lavorato come fotografo, nel senso che per un certo periodo ho fatto anche un po' di soldi, mi sono pagato tre mesi di vacanza come studente, per cui è così, ma ho smesso praticamente subito, perché le foto che piacevano a me non piacevano al committente, e le foto che piacevano al committente erano la coda del rullino che scattava, che diceva dove finire, per cui dicevo, madonna, queste sono bellissime, a me proprio non piace, a lui piacevano tantissimo, e quello che non ci mettevo l'anno, che io pensavo di metterci l'anno, o cercavo di metterci l'anno, non gli piacevano. Così ho detto, non è la mia professione, non ci farò mai soldi, la mia idea non è quella del fotografo, con modelle, o fa cose di questo genere, per me la fotografia è un piacere intimo, tanto più riesco a dare in profondità con quello che sento. Ma questo è, dicevo, abbastanza importante, perché quello che poi dopo alla fine succede è che la maggior parte delle persone che fotografano, fotografano quello che ha fatto qualcun altro, cioè cercano di rifare, questa qui è la parte degli edifici, cercano di fare quello che fanno qualcun altro, perché sei all'interno di un ambiente, di un mainstream, di qualche cosa. Anch'io ho cercato di fare foto di tanti fotografi, non ho mai avuto un maestro nel senso fisico della parola, ho avuto molti maestri nel senso che la fotografia rappresentava per me, e le fotografie dei grandi maestri rappresentavano per me il maestro che cercavo di seguire. Però non ho mai avuto qualcuno che mi dicesse fai così o fai così, non è un merito, continuo a dire, è solo un caso, e non è neanche, credo, che debba essere paradigmatico, non è esordio, nessuno va a fare la stessa cosa, perché se qualcuno vuole a che fare con la vendita delle fotografie, nel senso proprio di viverci, di scattare foto che possano essere pubblicate, invece non è proprio la maniera, io ci ho messo 4 anni per pubblicare il libro, e credo che sia l'esperienza più pesante che abbia fatto in vita mia, e devo dire non la rifarei se tornassi indietro, perché è stata una cosa pesantissima, dicevano tutti che era impossibile, io pensavo no, non è possibile, non l'ha fatto nessuno, ma non è che sia impossibile, lavoro c'è, le foto ci sono, io ci ho speso del tempo, bisogna trovare qualcuno che ci creda oltre a me, e in Italia è una roba drammatica, io pensavo anche che fosse facilissimo trovare uno sponsor, perché ho avuto a che fare con il business per tanto tempo, e c'è stata un'esperienza tremenda, cioè riuscire ad avere contatti è stato relativamente facile, riuscire a portare avanti tutto il discorso è stato impossibile, fino a quando non si è preso in mano il venditore vero, cioè in porta, e ha deciso che ci buttavano loro. Ma questo è, credo che sia un vero aspetto importante, ho amici fotografi, ho amici che hanno anche il fotoedito, che è abbastanza importante, che mi hanno sempre detto che non è pubblicabile, cioè non lo metterai mai sul giornale, non ci farai mai un reportage, e io ho detto bene, sono contento, di dire che avrò un altro spazio da qualche altra parte, in questo momento non è collocato, però nessuno può permettersi, cioè, però se voi cercate di vedere la fotografia nei termini di qualche cosa che riuscite a vendere editorialmente o cose di questo genere, non è il tipo di esperienza che suggerisco a nessuno. E invece il tipo di approccio, mi sento proprio invece di dire che se volete cercare qualcosa dentro di voi, qualcosa che troverete attraverso la fotografia sarà unico, tanto più sarà vicino a voi. E tanto più sarà vicino a te, sarà unico, nessun altro potrà farlo. Quello che è la vostra vita, nel senso quello che è il vostro percorso, quello che avete vicino a voi, non ce l'ha nessun altro. Questa qui è la parte invece delle fotografie scattate dalle stanze degli hotel, per me era proprio un fermarmi un attimo la mattina, ho iniziato a lavorare, prima di iniziare a lavorare mi fermo, respiro e scatto, e poi posso cominciare a filmare. E per cui alla fine le fotografie, però alla fine insomma, chi ha visto le foto, anche io, alla fine è venuto fuori più che una visione del mondo, qualche cosa che fosse un concetto che è come il concetto dell'aeroporto in sé, e quindi non dell'aeroporto di San Paolo piuttosto che l'aeroporto di Madrid o altro, ma il concetto dell'aeroporto, perché questo era veramente molto vicino a quello che sentivo, è stato questa cosa qui. Ora, questo mi ha un po', come dire, un po' anche un po' spaventato quando non sta veramente di venire qui, perché io non so che cosa voi possiate richiamare da una visione di una cosa di questo genere, nel senso che cosa posso dare di stimolo, perché voglio dire, non sono un professionista, come avrete, nel senso di uno che ci vive con queste cose qua. Ho cercato di approcciarlo il più seriamente possibile, anche il più giocosamente possibile, qualche cosa che potesse darmi una gamma di sensazioni che potesse essere estremamente larga tra il piacere e il dolore, perché una volta devi tornare con tre rullini e scoprire che non c'è una foto che valga la pena, ti prende voglia di buttare tutto, perché c'è dai. E allora lì è l'ego che lo devi mettere da parte, perché devi cercare di capire che insomma, vabbè, ma questo è solo il momento, l'emozione, in realtà io continuerò a fotografare tutta la vita, perché è una roba che per me equivale un po' come respirare, non è una roba che mi cioè, fotografo anche senza macchina, che guarda le cose in una certa maniera, tutto qua. E
non so se dire una cosa brevissima e invitarvi a fare delle domande a Francesco, ovviamente. La cosa brevissima è riferita a quello che hai detto tu adesso, in relazione a tutto quello che questi tre giorni è stato detto, diciamo, dagli altri che sono passati da questo workshop. Mi riferisco in particolare a una questione che è stata affrontata nel laboratorio da Andrea Pistolesi, quando vi diceva due cose sostanzialmente. La prima, non conta in maniera enorme la grandissima qualità fotografica quanto un'idea. Questo è un esempio di tutto quello che ci sta facendo vedere, ma che ci ha raccontato, perché il mezzo che lui usa è chiaramente, rispetto a tutto quello che avete imbracciato voi in questi giorni, un mezzo, come dire, claudicante, cioè una macchinetta plastica. Però, come dire, l'idea. L'altro aspetto che ci mette in evidenza Francesco è forse quello più importante rispetto anche alle motivazioni che nascono, diciamo, da voi. Il fatto che lui ha un lavoro altro, è proprio questo che ha detto alla fine, fotografare soltanto per piacere, no? Solo per i propri progetti. Quando Andrea Pistolesi vi diceva: se voi andate in giro e pensate di fare quello che piace a voi e pensate di venderlo, siete dei pazzi. Bene, vi consiglio di fare, cosa l'ha detto, l'avvocato, il dentista, il falegname, l'idraulico, e poi quindi su questi due argomenti, secondo me sono due argomenti che, siccome sono stati anche affrontati all'interno del workshop, in qualche modo servono o da monito o da suggerimento o semplicemente come indicazione che sarà puntata in un block notice. Niente, quello che a me interessa di sapere sono le cose più curiose, chiaramente, del viaggio, diciamo, che Francesca ha fatto in questi anni, e cioè gli aeroporti, quali sono, dove sono, come è riuscito in qualche modo a determinare questo aspetto, questa onda lunga, no, della fotografia che è dentro di lui, cioè in tutti questi anni, butta via tutto perché poi sa che comunque tornerà e che comunque il suo modo di guardare è quello scatto, quell'immagine, quel modo di vedere che lo accompagnerà, lui dice, è il mio modo di respirare per tutta la vita. Questo è... domande. Se non vi siete addormentati con la luce. Avanti.
No, la cosa che mi rimane un po' più difficile da capire è il fatto che ci abbiamo messo 4 anni per trovare, a questo punto si può chiamare santo, nel senso che io vedo delle cose meravigliose, spendere 4 anni di vita per trovare qualcuno che vede stampa ti mette in crisi o comunque in croce, nel senso che se poi la stessa cosa dovesse toccare a me o a uno di loro, qui o ci spariamo tutti o tutti andiamo a fare i salmieri, nel senso. E quando si amano tanto queste cose, va da sé che tu le continui a fare e se è vero che le difficoltà sono stimoli e non le possibilità che hai, il rovescio della medaglia potrebbe anche essere la voglia di vederle stampate da qualche parte, o che comunque qualcuno, non tanto avere qualcuno che dica che sei bravo, ma tanto perché tu queste cose non le fai solo per te alla fine, no? Cioè puoi anche avere la voglia che qualcuno le condivida, puoi anche avere la voglia che passino di mano, tutto sommato non ti fa neanche schifo se qualcuno ti dice mi è piaciuto quello che hai fatto, che la realtà dei fatti è questa.
Ma com'è che ci si mette 4 anni? Ci si mette 4 anni perché l'editoria in Italia, questo è chiaro, cioè stampare una fotografia costa un sacco.
No, costa un sacco, adesso mi metto 4 anni, nel senso, io conosco l'operazione, qualcosa ho stampato, diciamo che poi per stampare queste cose ho preso anche la mia bella macchina e le mie cose e poi sono andato anche a cercarmi gli sponsor, diciamo che ci ho messo 6 mesi, 8 mesi, 1 anno per trovarli, viva Dio, quando ho avuto gli assegni in mano sono andato dall'editore e ho detto senti,
è per più la tua esperienza,
sì, questi sono i soldi, sappiamo,
certo. E lì il problema
è, capisci che è il discorso che faceva poi il Pistolesi, no? Cioè hai la testa del fotografo ma poi devi avere anche la testa del...
Sì. E io non ho la testa del fotografo, evidentemente.
No, io, no, la testa del fotografo non è dire, cioè tu fai le foto e le scatti e poi ti trovi anche a cercarti chi ti paga
queste cose. Guarda, è una cosa molto particolare. Innanzitutto, il libro non è in un mainstream, per cui è particolarmente difficile anche per un editore, cioè riuscire a dire caspita, sì è bellissimo, ma questo è sconosciuto.
Infatti.
È sconosciuto, non solo sono sconosciuto, ma non frequento neanche l'ambiente. Cioè, sì, ho i miei amici fotografi, ma no, non è che io possa aver frequentato l'ambiente come un fotografo, anzi, non l'ho mai fatto. Io poi, nel mio intimo, all'età di 3 anni e mezzo, che mi considero un fotografo, ma questa è un'altra storia, cioè, nel senso che...
No,
è vero, ho delle testimonianze, io scatto da quando avevo 5 anni convinto di essere un fotografo, ma questo ha a che fare proprio con il fatto di essere bambini, cioè di aver mantenuto questo fatto che per me era un gioco da bambini, cioè proprio di... sono un bambino che gioca, per cui dico, sono contento, per me è il piacere massimo, per me non è sport che scatto, è lo stupore che provo di fronte a qualche cosa, la stessa cosa che prova un bambino quando si stupisce, per me rimane sempre che la fotografia nasce nel momento in cui mio padre mi fa vedere per la prima volta una Polaroid, gli dico, ma da dove è uscita sta roba? Dove si scatta sta roba? Io giro la macchina, lui mi dà passo un'altra macchina, poi viene in corso nella vita cercando di darmi perché gliele aprivo tutte, ma insomma. Però sì, a me è rimasta quella roba lì. Dopodiché l'esperienza è stata questa. Io, il primo editore che me l'avrebbe pubblicato se portavo gli sponsor era Contrasto, e io avrei detto, sono rimasto basito, nel senso che dicevo, Contrasto mi pubblica un libro, però vuole gli sponsor. E io ho passato 2 anni a cercare sponsor, sono arrivato fino a François Brusque, il vicepresidente di Air France, a presentargli il lavoro, c'è stato un po' là sopra, ma quello non era il mio mestiere, non era proprio il mio mestiere. Io avevo, cioè voglio dire, a quel punto per me era diventato talmente importante che non me la sentivo di uscire con una pubblicazione fatta da me, pagata a poco, con una qualità, cioè ci avevo messo l'anima e ho detto devo andare avanti. Dopodiché, quando la vista è morta, dopo 2 anni che andavo a cercare sponsor, hanno visto il lavoro, è stato molto divertente perché per caso una persona di morta ha visto le foto e ha detto: ma vuoi provare a presentarci a noi? Faccio volentieri. Allora mi prende un appuntamento, io vado e lì era troppo divertente. Loro si aspettavano un fotografo serio, cioè vestito da fotografo. Sono arrivato in giacca e cravatta, vestito scuro, e già questa prima cosa è che lui è il fotografo. Poi si aspettavano una 30ina di immagini, sono andato con un pacco di 120 e tutte stampate in baritata, cioè la loro qualità massima. Si aspettavano un asse della panoramica, quando hanno visto questa cosa qui, me lo ricordo, quello che presentava un bel progetto che se ne è innamorato, perché per fortuna se ne è innamorato, e ha scoppiato a ridere e ha continuato a ridere. Cioè lui continuava a dire, non ci credeva la prima, non ci credeva. E allora è stata una cosa che per loro era troppo particolare, per cui hanno deciso che questo libro si doveva fare e ci ha messo 2 anni, tipo ci hanno creduto, perché evidentemente voglio dire, non è cosa, cioè un editore non tiene una risorsa impegnata 2 anni a cercare qualcuno che ti pubblica, per trovare uno sponsor, come hanno cercato prima, che ci scrivesse sopra, perché io ero sconosciuto ma qualcuno riconosciuto ci doveva essere. E alla fine c'è scritto sopra Marco G, perché era più di Marco Geno, non so chi potesse scrivere su Gerard Poe. È stato molto carino perché poi quando ho letto la cosa che ha scritto, ho detto, non ha fatto una maschietta, ha guardato le foto veramente, perché descriveva cose di questo genere. E alla fine, siccome non lo trovavano uno sponsor, ha deciso di uscire senza. Ed è stato veramente un atto coraggioso che è stato pagato immediatamente, perché tempo un mese, la SEA, visto il libro pubblicato, ne ha comprato 500 copie. Che, vabbè, però non era scontato, cioè nel mio caso era tutto appeso a un filo, non so come spiegare. Non era il mio ambiente in qualche modo, era la mia passione, ma non è quella roba che concretamente io tocco e so quali sono i pulsanti che posso toccare perché funzioni. Per cui mi sono totalmente affidato, cioè ho detto fate voi. Io non ho neanche discusso la sequenza, ho discusso solo una volta la sequenza di fotografia del libro, perché diceva guarda, secondo me ce ne vanno di più, ce ne vanno più di queste altre quattro così, però proprio a me ha detto quelli sono i professionisti, io no, io ho fatto un lavoro che mi piace, penso di aver fatto una cosa che possa trasmettere qualche cosa di qualcosa di universale, perché ho questa pretesa, è un lavoro che ho fatto in completa meditazione. Sono certo di essere arrivato talmente tanto a fondo a me stesso da aver trovato qualcosa di universale, tant'è che per dire, cioè, poi nel mio ambiente ha funzionato, perché cioè, una società finanziaria se ne è comprate due stampe da 2,80 m, se le messe nella sala d'unione, erano tutti quanti emozionati, contenti, cioè voglio dire, non ho poi avuto, cioè nel mio ambiente quella roba lì funziona, perché è la vita di tutte le persone che ho incontrato viaggiando. C'era, scusami,
Allegro. Io ero più curiosa su quello che può essere stato negli anni, no? Lavorare in questo tipo di macchinetti, intanto non mi ricordo, cioè le ho usate, come adesso tutti le abbiamo usate, no? E non mi ricordavo che esistessero gli anni
in piedi. No, non esistono gli anni in piedi, in realtà è una macchinetta di plastica, uguale a una guarda, una oggetta, l'unica differenza è che c'è uno sportelletto per cui metti il rullino che vuoi. E io mettevo il bianco e il nero perché mi ci trovavo meglio.
Quindi avevi modo anche di scegliere.
È formato parolaico. Scusami, non ho sentito.
Dico, avevi modo anche di sceglierti la sensibilità della pellicola.
Cioè, no, ho usato una pellicola che generalmente i fotografi lavorano, che è una XP2, perché siccome io avevo solo un tempo e solo diaframma, la XP2 mi permetteva di estendere la latitudine di posa. Tant'è che però me ne sono accorto dopo, ci sono degli effetti strani, perché in realtà la XP2 è una pellicola che tu la puoi tarare a 400, 100, 800, addirittura sullo stesso, come dire, se la metti sulla macchina, tu puoi scattare la prima foto a 100, la seconda foto scatti a 200, la terza a 400 e ti vengono due. Ma ho scoperto anche un'altra cosa con usarla, che in realtà sullo stesso fotogramma tu hai una parte che sposta a 100 e una parte che sposta a 1600, per cui ti venivano fuori delle cose, per cui ti bilanciava tutto. Poi in realtà è una pellicola che siccome non domini, perché un fotografo voglio dire domina questo, voglio più contrasti, meno contrasti, questo fa tutto quello che ti fa a lei, e questo fa parte un po', come dire, della meditazione. Io mi sono affidato, quello che veniva veniva, e tant'è che per esempio una cifra del lavoro è data proprio dai limiti. Questa è un'altra delle cose che ho fatto, che i limiti non eliminano le possibilità, le definiscono e basta. Per cui è andato a finire che io non potevo fotografare l'interno di un aeroporto, ma potevo fotografare sempre verso l'esterno, altrimenti non avevo luce, cioè se giravo non ce n'era abbastanza luce, per cui tutte le foto sono tutte su due piani praticamente, c'è sempre un dentro e fuori, tranne alcune che ho scattato sull'aereo, cose così, ma c'è sempre un dentro e fuori, per cui crea sempre questo strano rapporto in cui di osservazione, cioè chi guarda la foto è sempre un osservatore ed entra nella situazione, perché c'è un momento e poi c'è un fuori, c'è un momento e c'è un fuori, c'è un momento di raccoglimento che è dentro e c'è poi c'è la visione che è fuori. Questo, però continuo a dire, queste non sono cose che io ho progettato, non è più totale, questo fa parte un po' della filosofia della meditazione, cioè io accetto quello che viene fuori e sono solo grato. A me vengono fuori, tirato fuori 120 immagini da 6.000 scatti e tutti i giorni sono grato alla mia macchinetta perché è stata in grado di tirarmi fuori quello. Perché, non perché ho fatto delle foto belle, ma perché è stata in grado di potermi darmi la possibilità di restituire qualcosa che sentivo. Questo senso.
Ma le sviluppavi?
Dallo stampatore sotto casa.
cioè mi potevo sviluppare da quello sotto casa, però per stampare in barrettata andavo da qualcuno che ci avesse il contro per riuscire a farlo, anzi che ancora oggi mi ama e mi odia perché dice per favore, ma non puoi usare un'altra pellicola, no, non posso. Ma ti prego, questo per 12 anni è andata avanti questa relazione tra me e questa persona che stampava, e tu però dice no, ti prego, no, no, e mi senti, se mi vuoi bene sono così, se non mi vuoi bene, cioè, ti capisco che tu possa odiarmi, però è così, per cui voglio dire, io in realtà, e qui ancora sono grato, mi gioco tra il 49% e il 51% della riuscita della fotografia, il resto spetta a chi l'ha stampata, cioè che ci ha avuto veramente pazienza, e c'è cresciuta anche lei, perché quando l'ho conosciuta era una ragazza che stampava presso un grande studio, ma si poteva fare quattro soldi, e ho detto abbiamo cominciato a farlo assieme, io mi passavo i lavori extra, mi costava meno portarli al suo studio, ma lei c'è cresciuta, anche lei, perché alla fine riusciva a stampare delle cose che dire, altri non erano in grado, cioè una grande stampatore non erano in grado, perché conosceva tutto il lavoro, e spesso mi diceva guarda che qui c'è una foto bella, a me non mi pare, no guarda che questo è bello, non mi sembra, guarda te la stampa, la fa la stampa, me la stampa, c'ha ragione lei, per cui molte foto sono venute fuori dalla sua osservazione, oppure mi diceva guarda questa te la stampa così, no la voglio più chiara, no te la voglio stampare, allora facciamo questo, tu me la stampi in due maniere, ma poi tu è come dico io, arrivava e dico c'avevi ragione, era come dicevi tu. Per me voglio dire è stata un'esperienza come dire profonda, non è stato solamente vado a fare le foto come sono bravo, cose del genere. Per me ogni foto che è venuta fuori è un'eccezione, non è una regola. Cioè, perché macchine di quel genere sono fatte per non farle venire le fotografie. Per cui non è che. Però io mi ci trovo a mio agio, se me la rubavano non me ne fregava niente. Mi prendevano per cretino, per cui da ovunque scattassi nessuno mi diceva niente, al massimo vedevano. E per punto a punto sono finito in un cockpit a fotografare, cioè questo fa parte di quel gruppo di persone che riempie la prima classe e che ci paga lo stipendio più di quelli che sono in economica, allora questi facciamo entrare oltre allo champagne facciamo scattare la foto, e non pensavo così, ma io non devo dire, è stato, per questo dico è stata un'esperienza che è stata sempre in un punto che aveva a che fare tra il dolore e il piacere, perché ognuna di quelle robe lì è fatta anche di sofferenza, ma non nel senso, come dire, cattolico, sofferenza nel senso di dover scavare, di dover accettare cose che non volevo. Cioè, ho dovuto tirare via il senso di dire io voglio. Questa è la parte. Questa è quella che è la realtà e questo è quello che io voglio. Beh, devo metterlo da parte, quello che io voglio. Per arrivare a qualche cosa devo mettere da parte un sacco di robe. Tutto quello che io voglio, e per questo che alla fine per me è stata un'esperienza veramente di vita, cioè non solamente un'esperienza come fotografica. Poi c'è il piacere di averle pubblicate, di vedere che le persone si sentono toccate, molto spesso mi dicono questo, cioè che si sentono proprio toccate, o di dire, o persone che mi dicono guarda, quando ho visto le tue foto entro in un aeroporto, e per me è diverso vedere un aeroporto dopo aver visto le tue foto, improvvisamente guardo le luci, guardo gli spazi, guardo le persone. Questo mi dà molto piacere, perché è qualcosa che ho trasmesso di quello che io provavo, e poi mi piace molto che le persone trovino qualcosa di loro, per cui sia un po' come dire uno specchio in cui le persone possano trovarsi. Io un po' definisco dei confini, ma mi piace l'idea che le persone guardino e dicono: ecco, questa foto mi dà questo, la stessa foto dà qualcos'altro ad un'altra persona.
Thomas.
Sì, scusate. Formato con l'ancora una bufala, in realtà la macchinetta ha semplicemente una cosa che taglia il fotogramma sopra e sotto, però era estremamente funzionale alla visione degli aeroporti, perché gli aeroporti sono orizzontali, per cui alla fine tutto quello che si sviluppa all'interno di un aeroporto è sempre orizzontale, non sono grattacieli in alto su, sono sempre delle cose. E poi adesso è una cosa strana, esiste una tecnica più pratica in cui gli occhi devono essere una feritoia, cioè non, hai lo sguardo appena così, fermo, immobile, stai immobile lì, respiri, però l'occhio è una feritoia, cioè, e tu guardi, sfocato una feritoia. E io a volte ho ritrovato questa cosa qui, cioè dell'osservazione proprio distaccata, cioè che tu riesci a vedere qualche cosa all'esterno, e lo vedi così, e nel momento in cui lo vedi all'esterno, riesci a vedere te stesso che sta all'interno. No, per me era funzionare tutta una serie di cose, come è strano, perché alla fine è come se fosse un paletto a cui si sono attorcigliano anche tutta una serie di cose, di esperienze, di fotografia, di creazione, il fatto che io viaggiassi per lavoro, il fatto che avessi bisogno di tenermi tranquillo, il fatto che avessi a che fare col fatto che io andavo negli aeroporti a 5 anni ad aspettare mio padre che arrivava, perché lui viaggiava, io ci passavo il mio tempo a aspettare che lui arrivasse. Dicevo, non è che io viaggiavo, cioè non viaggiavo, lei ho iniziato a viaggiare molto più in là, però ci sono una serie di imprinting, di cose che sono state create fuori, per cui a me piace molto questa cosa qui, voglio dire che si è diventato appunto il paletto attorno a cui il vento ha fatto attorcigliare tantissime cose e chi ha trovato un senso, una forma.
Altre domande? Prego.
Un problema con persone che sono state scattate
nella comunicazione? No, perché innanzitutto sono passati 12 anni, le persone sono quasi mai riconoscibili, sono quasi sempre delle persone che vedi in controluce, per cui non è che tu riesci a vedere mai le facce, anche quando non le vedi, cioè l'unica foto in cui le persone sono un po' visibili e riconoscibili è una foto scattata a Parigi, che ho scattato nel 98, per cui saranno invecchiati e non si riconoscono neanche tanto. No, non ho mai avuto problemi. Ho avuto problemi, ma no, stato buffo, per cui dopo una volta a Newark che mi hanno tirato via il mulino, però mi hanno guardato il mulino come a dire ma senta, ma cosa si mette a fare con una macchina del genere? Che devo fare? Cioè, così. E l'altra volta invece ho avuto problemi, sono venuto a Bucarest, dove è andata questa signora proprio sovietica, posto sovietico, mi dicono, si scattano una foto così, e mentre me lo dicevo, io dicevo, guarda la macchina di base, c'è lo scemo, nello stesso momento in cui ho scattato, stavo scattando una foto a tutti questi che con il cellulare scattavano sulla pista. Allora pensavo, guarda che è strano, cioè la macchina fotografica ha in sé qualche cosa che provoca, mi viene in mente sempre questa cosa degli indiani che non vogliono essere fotografati perché la fotografia gli ruba la lampada, che da qualche parte ci deve essere, non si sa perché il cellulare andasse bene, poi erano i quattro che scattavano sulla pista, ma la mia macchinetta di plastica schifosa l'aveva messa lì sull'allarme, qui così, però no, alla fine non lo fare così, così quando la prendevano in mano vedevano, grazie, bravo.
Altre curiosità?
Qualcuno?
Ah no, qui c'era Valeria che stava parlando. Forse. Dai, abbiamo detto un sacco di cose in questi giorni, non vi viene nulla. Cioè, il lavoro di Francesco è molto diverso da tutto quello di cui abbiamo parlato in questi giorni. No?
Se temete di dover fare delle domande per dimostrare che siete intelligenti, non fate domande semplici. È la cosa che probabilmente l'intelligenza è molto più semplice. Una volta ho portato mia figlia a vedere l'astronauta al Corriere della Sera e tutti facevano molte domande molto. No, la gigante, questa. Mia figlia a un certo punto, 8 anni, dice, ma come vi fate? Allora sono scoppiati tutti a ridere e lui ha detto, guardate, questa domanda qui è vera, perché come si dorme su un'astronave? Allora, per cui cioè cercate di essere stupidi, le macchinette di plastica servono a liberarsi, per cui non cercate di essere intelligenti, perché probabilmente l'intelligenza sta sotto quello che volete mostrare.
Io non lo sai, no? Sono curioso. Voglio sempre sapere tutti gli aeroporti, tutti quegli aeroporti di tutte le foto, voglio sempre sapere dove sono, dove siamo, perché ho fatto quella foto, perché tutto quanto, no? Ora però.
Vabbè, allora aspetta, se accende un tempo, se adesso questa qui passo avanti, questa qui è Amsterdam e scendevo da un volo lunghissimo, ero dalla Bolivia, era già 13 anni di volo, questo era Beirut. Anche questo è bello, e questa signora qui ero io, nel senso che quella era la mia vita, una sala lì per lavorare. Questa era Bogotà, ed è un Iraq, io l'ho scattato in un secondo. Questa è Bruxelles, in realtà sono tutte in ordine alfabetico, per cui questa è Brasile,
tropico, per dire, questo è il Brasile, sono sceso, questo è il tubo, perché sono sceso e ho visto questa cosa strana, perché è un tubo, un finger, un corridoio dove diviso da un, come si dice, da una parete di vetro. E quando sono sceso, ho visto tutte queste cose che si riflettevano da una parte all'altra, ogni parte di questo tubo aveva degli oblò. E la cosa che mi ha fatto strano quando l'ho vista e l'ho scattata, ho detto, ma così perché nessuno l'abbia mai vista? Perché mi sembra così particolare, questa è Bruxelles ancora, anche questa è Bruxelles. E questo, questo ovviamente fa parte della mia vita, cioè. Dell'unico risultato. Questo è Bucarest, e quindi per esempio c'è questa cosa strana, che ho presentato perso che una macchinetta miracolosa, perché questa cosa della, guardate un attimo il tavolino, è la prospettiva della, della vista che parte. Giuro che non l'ho vista, vi giuro che non l'ho vista. Cioè, ma per me è ogni foto che tiravo fuori, io queste foto, quando le ho tirate fuori, ho detto, ma io non l'ho mica vista sta roba, come ha fatto ad andare fuori? Ma come no, questa l'ho vista un po' di più, direi. Di a Casablanca, quella di prima, questa qui è Buenos Aires, ed ha una bellissima saletta lì che sta proprio su, sulla pista, per cui è il massimo. Insomma. Questo è Dubai, io sono salito su questa scala mobile, ho visto questa che mi sembrava una specie di balena attaccata. Questo potevo essere io, perché in realtà, e questo è il signore che si è messo in posa, perché secondo me io ero uno di quelli che pagava tanto. Se franco forte, mi colpivano molto, queste sì, mi colpivano moltissimi i riflessi. Qui questa, perché sui riflessi c'è questa strana commistione tra l'interno e l'esterno, io li vedevo un po' come delle interferenze che stavano in fondo. Questo, questa qui è un atterraggio di fortuna fatto a Genova, perché, perché non succede mai che facciano un pieno con dentro. Il rifornimento con dentro i passeggeri, però siccome c'era uno che stava male siamo atterrati a Genova e poi hanno rifatto il pieno. Allora questa cosa qui della, del tubo mi piaceva moltissimo. Questa è Finlandia, Helsinki, e un'altra cosa per questa cosa qui di Helsinki è che quelle cartine non sono persone, sono in realtà delle silhouette che sono messe contro il vetro, vedete come lì. Questa qui è Kiev, e questo era un miracolo, io sono passato, ho visto questo buco, ho scattato la foto, era perfetta, ci avessi dovuto dire mettetevi di qua, mettetevi di là, cioè. Questa è una sconosciuta che dorme, siamo sopra le Ande, stiamo andando via la Paz, questa è Londra, mi piace molto questa, gli aerei mi piacciono molto evidentemente. Questa qui è sempre Londra. Questo qui è il passaggio che c'è da quando passi dagli aerei internazionali, questi sono tutti i percorsi per passare il passaporto. È la mattina 3, tornavo alla camera. Questa è Madrid, ed è buffa tutte queste sedie così con questi disegni tutti un po'. Questa è Marsiglia. E mi piace molto questa cosa che ci sono delle vite che passano sopra e sotto, che è proprio quello che succede in aeroporto. Questo potrebbe essere io, ovviamente, sperduto in mezzo all'aeroporto, che c'è adesso il caspita l'anno. Questa è una mattina dopo un temporale a Milano, che stiamo prendendo l'aereo, e questa pioggia su questa aereo mi sembra di una sensualità quasi carnale. Questo sono sull'alto, che sono sempre all'inante. E questo siamo noi che stiamo partendo per andare a lavorare, perché tutti pensano che stiamo scrivendo a Roma la mattina, così è. Invece no, siamo degli impiegati che prendono un autobus che vola, tutto qua. E anche un po' da condannati questa immagine. Questo siamo, mi pare che stessimo andando a Madrid. Questa è Malpensa, che è una giornata particolarmente. Questo mi piace molto perché per me l'aeroporto è anche un po' un luogo così strano, un po' fantastico. A me mi ricordava questo scatto, mi ricordava il film degli anni 60, un po' le Iene di Tarantino, no? Chissà che cosa succede, magari stiamo andando a fare un furto. Ecco, questa qui è la foto che dimostra come la XP2 espone a 100
se va qui sopra, sopra la finestrina, ed espone a 1600 sopra le impressioni, perché con una pellicola normale questa foto non sarebbe venuta. Questa è Mosca, che è veramente una delle foto più pesanti che ci sono. Questo invece è New York, che è un bel casino, oppure gli alberi di Professore Lip. Anche questo è New York. Questo è Nizza. E noi questa, ecco, questa è la parte delle fortune, perché io ho cercato invece di inquadrare l'ala perfettamente, e invece l'ala è venuta troncata. Ma fa parte delle fortune, perché io la mia, il mio volere era quello di controllare l'immagine. Il fatto che poi alla fine sia venuta così, volete dare la sensazione che questa ala non finisca mai, che sia infinita. Questa è Osaka, anche questa è Osaka, queste due ragazze si stanno fotografando, come vedete vedono sempre buie da fuori. Questa è Parigi, una bella giornata. Questa è Parigi ed è una bella giornata. Ecco. Questa, e tra l'altro questa è stata la prima foto che ho scattato in un aeroporto. E mi hanno colpito tantissimo questa luce, questa persona. Ecco, questi sono gli unici che si vedono veramente, cioè non si vede nessun altro. Ma ormai non so neanche che, cioè, vuol dire. È vero che adesso mi libro viene distribuito a livello internazionale, dubito che si riconosca. Questa è quella di prima, era Parigi, anche questa. Questo era il mio capo, la Madonna, all'epoca, come vedete, si fumava negli aeroporti, scesa dall'aereo, una cosa che ha fatto, si è attaccata a una sigaretta, sono a Rio de Janeiro. Questa è Roma. Questa è anche Roma. Questa è una cosa che a me non piace per niente, ma piace a tutti, per cui ho dovuto metterla per forza. Questa è Roma, è da andarsi, perché sto andando in due giorni. E questa, come vedete, era la mia vita. Io ero uguale a questi signori.
E ora non vieni più, o meglio, non fai più, non hai più un filone.
No, ma io non avevo un filone. Non avevo un filone. Questo era Roma in Olanda, in Canada, che è un posto veramente sperduto, che ho frequentato molto perché ero sposato con una signora canadese. E che veniva da lì, per cui almeno una volta all'anno finivamo in questo posto che era sperduto, molto bello. Come vedete, quell'aereo in particolare è un aereo di una compagnia aerea che si chiama Air Cree, che è una compagnia aerea che trasporta da trasporto verso il nord, sono dei vecchi Dallas, e sostanzialmente fanno trasporto. È una compagnia aerea di Uniter, eschimese. Questa qui è la pista di questo aeroporto, vedete, questo qui è un aereo elica. Questo è Santiago del Cile, anch'io ho fotografato chi fotografa, perché questo è San Paolo, un vero miracolo questa foto, giuro, cioè, nessuno è così intelligente da scattarlo, o c'è molta fortuna. Questa invece è un po' più vista. Questo invece sono io, perché questa figura al centro sono io, fa parte delle prime foto che ho scattato. Mi piaceva tantissimo che su questo. Questo vetro si andasse a finire tutta la vita, dentro e fuori, e me che stavo nel mezzo. Questa è bellissima, mi piace tantissimo perché è Congonha, è il rapporto che c'è al centro di San Paolo, che mi è cresciuta la città attorno. Per cui quel panorama lì che vedete, io l'ho visto per 20 minuti sotto di me, cioè per 20 minuti si passa sopra la città prima di atterrare. Questo è Shanghai, anche questo è Shanghai. Ovviamente dopo un po', dopo questo Shanghai, dopo un po' comincia ad avere come dire, un po' più occhio. Questa è Sofia, in Bulgaria. Questo omino chissà perché ha la stessa intonazione. Questa è una scultura che c'è nell'aeroporto di Toronto. Questo è l'aeroporto di Toronto e mi piace molto questa cosa delle vite separate. E, no, scusami, la domanda se io facevo.
No, 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 era la sua forma di meditazione.
Sì.
Legata a una fase della sua vita in cui guardi, era una curiosità.
Sì.
Se ora che a quando visto non voli più così tanto,
male.
Ok. Se non ti manca quella forma di meditazione,
la forma di meditazione è fotografare, non è che abbia smesso di fotografare.
Okay.
Fotografo un'altra cosa.
Fotografo altre cose, ma poi in realtà il punto è che io non fotografo, come dire, non è che è difficile spiegare, cioè non è che io dico adesso faccio questo progetto, ah, adesso fotografo, non faccio così, non sono un fotografo professionista, io fotografo più o meno tutto, poi a un certo punto dico, ma guarda qui, e metto assieme una serie di cose, scopro che c'è un filone comune.
Quindi durante tutto questo periodo non era l'unico momento in cui fotografavi?
No,
c'è
cioè,
la stessa macchinetta,
già lì. No, per esempio, no, perché sì, ma poco, la trovo estremamente funzionale con viaggiare, poco con altre cose. Usavo una Nikon, ho usato un Hasselblad, alla fine quando non mi sono occupato, l'ho venduta perché mi sembrava più un feticcio che altro. Nel senso che la usavo così poco, mi era così complicato usarla perché è pesante. Invece io, cioè, guarda, colpo d'occhio, ho detto, no, papà, adesso la scatto. Così. Però per me fotografare è messo assieme un periodo di 2 anni, 3 anni in cui ho scattato e scopro. Cioè, questo, il fatto che esista una trilogia nel manager, cioè, è un caso, nel senso che a un certo punto mi hanno detto, ma guarda, ho già fatto, ho dimostrato gli aeroporti, mi dicevo, vuole partecipare, ma non so che cosa mostrare, però con gli aeroporti basta, cioè, dopo un po' anche se ho mostrato per me 6 volte, basta, vediamo un po' se c'è qualche cosa, perché quest'altra serie, Impermanent Roots, non la voglio ancora tirare fuori, ci devo lavorare sopra. Vediamo quest'altra, e scopro di avere un'altra serie legata al fatto di viaggiare, che è Concrete Pose, che erano queste pause di cemento, cioè tutte robe che non mi ero accorto di aver fatto una cosa di quel genere lì, me ne sono accorto nel momento in cui ho avuto uno stimolo e l'ho trovato coerente, per questo che poi mi hanno chiamato trilogia del manager errante. Però, guarda, fatto, adesso espongo un lavoro che si chiama ad aprile, che si chiama Talassofilia, e sono tutte foto che ho scattato al mare, perché entravo con la macchina fotografica in acqua, che tanto era di plastica, da cui chi se ne frega, anche se si bagnava, e ho scattato delle foto, e facevo delle cose bizzarre, cioè bizzarre per me che mi divertivo, cioè non avevo, di nuovo, non avevo uno scopo, di fatto ho tirato fuori una piccola serie che viene inserita all'interno di una mostra sul mare, e sono degli scatti fatti delle persone in acqua, contro luce, molto sparati, cose di questo genere. Piuttosto che, no, c'è un altro lavoro che faccio, che non mi pubblicheranno mai, che sono dei nudi di donna incinta, tutte prese al milanese, prendete che trae solo la pancia. Però in Italia è veramente difficile da via fuori, perché è un lavoro che è troppo, dire, troppo sulla forma, troppo un argomento, una maternità che o è santo, oppure come ti sei azzardato a toccarlo, da te che è una roba che a differenza di quello che discrimina, non ti piace, oppure le persone dicono schifo, non ti sei permesso di cosa, oppure altre persone dicono che meraviglia, incredibile, non ho mai visto nessuno andare così sotto a riprendere una pancia, però io lo tengo lì, cioè, le mie ambizioni principalmente sono nel fotografare. Poi questa è una cosa che devo fare, sì, scusa.
Io ringrazio Francesco Cianciotti per essere stato con noi. E...